Mirko Roppolo presenta Vintage Radio Show. Quattro decadi musicali da scoprire, dagli anni 50 fino agli anni 80, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.
Care signore, cari signori, benvenuti a bordo della macchina del tempo. Siamo pronti per fare insieme un altro viaggio, qui al Vintage Radio Show. Tante saranno le curiosità, gli aneddoti dal mondo musicale, radiofonico, veri e propri spezzoni di storia che va dagli anni 50 fino agli anni 70. Grazie a tutti quelli che hanno cliccato il mi piace nella pagina Facebook Vintage Radio Show. L'invito va a chi ancora non ha provveduto. Fatelo subito, seguiteci, così avrete accesso a contenuti extra, scoprire e indovinare il disco rarità e tanti altri aggiornamenti in tempo reale. Ecco dove e quando ascoltare lo show: il giovedì alle 22 su Radio 3 Network FM 91.7 MHz, il venerdì alle 21 su Radio Studio X in onde medie 1584 kHz FM 87.3 MHz, e poi il sabato sera alle 23 e la domenica mattina a mezzogiorno su Radio BCL News in onde corte sui 6070 kHz. E attenzione, da questa settimana siamo in onda anche su Radio L'Aquila 1. Colgo l'occasione per ringraziare e salutare Giovacchino, Vanni, Elio, Cristina e tutto lo staff di RL1 che diffonde da questa settimana il Vintage Radio Show ogni giovedì alle 22. Radio L'Aquila 1 si ascolta su FM 93.5 MHz e dal sito www.rl1.it. Al microfono c'è Mirko Roppolo e possiamo cominciare col sommario. In apertura troviamo Cover Trip per scoprire una cover italiana di un pezzo internazionale. A seguire tre dischi 50, 60 e 70, poi il disco rarità e dopo Around the World, che ci fa conoscere la musica dal mondo. Nella seconda parte incontreremo Francesco Sciarretta, voce dell'etere romano, dal lungo curriculum. Con Roberto Scaglione poi sfoglieremo le pagine della storia della radio, parlando anche delle emittenti offshore straniere. Piccola raccomandazione tecnica: questa trasmissione viene realizzata con oggetti originali d'epoca, dischi, nastri, cassette e altre apparecchiature tecniche storiche. Quindi niente paura. Se sentirete il graffio di un disco o altri elementi caratteristici, non preoccupatevi, il nostro mondo è vintage. Bene, ora possiamo cominciare. Let's go!
Cover 3.
La cover di stasera ci porta nel 1967. Siamo in piena epoca beat e sta arrivando dall'estero una nuova contaminazione, quello che oggi si chiama rock psichedelico. Parliamo di un gruppo milanese dal nome molto particolare, gli Innominati. Si formarono nella seconda metà degli anni 60 con Giorgio Valdem alla voce e chitarra armonica, Gianni Sansoni alla chitarra, Renato Somma al basso e Giacomo Ratta alla batteria. Il 21 marzo del 67 partecipano al secondo torneo Italia Beat Gran Premio d'Avoli, proprio con questa formazione. Con una grande dose di coraggio e sfrontatezza si misurano con un classico dei Doors di Jim Morrison, Light My Fire.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.
Il testo in italiano viene tradotto da Vito Pallavicini, notissimo paroliere, con un interessante bagaglio di canzoni fortunate, come per esempio Azzurro di Celentano. La versione italiana di Light My Fire si chiama Prendi un fiammifero. il senso della canzone non viene stravolto. Si parla di un rapporto d'amore in crisi a cui seguono tentativi di rilancio, anche se questa canzone e questo testo sembra essere meno efficace di quella originale. L'esecuzione degli Innominati però è molto valida, sia come interpretazione vocale che nella parte per organo, molto in evidenza in questo pezzo, dove il tastierista new entry della formazione, probabilmente chiamato Filippo, non abbiamo molte informazioni su questo gruppo, non sfigura troppo nel confronto con Ray Manzarek, che era come noto un virtuoso dello strumento, in grado di gestire contemporaneamente anche la parte di basso, che nella formazione dei Doors non c'era. Eccolo, questo è l'unico 45 giri stampato su etichetta Mega Sound degli Innominati. Prendi un fiammifero.
Tra noi il fuoco è spento ormai, di questo amore prima o poi non resterà nient'altro per noi che cenere e niente di più. Prendi un fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che bruci ancora per te. Succede non si sa perché che cerchi altrove ciò che hai già lì vicino a te. Succede ed è successo a noi. Prendi un fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che bruci ancora per te. Passerà, che senso c'è sciupare così il tempo che l'amore ci dà. Prendi un fiammifero e poi dai ancora fuoco all'amore, fa che bruci ancora per te. Dammi fuoco e brucerà, dammi amore. Dammi amore e t'amerò, io aspetto sempre che tu mi ami un poco di più.
Muoviamoci ora con la macchina del tempo e andiamo nel febbraio 1953 a trovare un brano scritto da Earl Schumann e cantato da Georgia Gibbs, Seven Lonely Days. Il pezzo raggiunse la quinta posizione nella classifica americana, ottimo successo che consentì alla Gibbs di aumentare la sua popolarità. Esistono molte altre cover e interpretazioni di questa canzone che è diventata anche molto apprezzata nella scena country. Eccola, Georgia Gibbs, Seven Lonely Days.
Seven lonely days make one lonely week. Seven lonely nights make one lonely me. Ever since the time you told me we were through, seven lonely days I cried and cried for you.
Oh, my darling, you're crying, boo-hoo-hoo-hoo. There's no use in denying I cried for you. It was your favorite pastime. last time, making me blue. Last week was the last time I cried for you.
Seven hankies blue I've filled with my tears. Seven letters too I've filled with my fears. Guess it never pays to make your lover blue. Seven lonely days I cried and cried for you.
And cried for you. Oh, my darling, you're crying.
Seven lonely days make one lonely week.
There's no use in denying.
Seven lonely nights make one lonely me.
It was your favorite.
Ever since the time you told me we were through.
Last week was the last.
Seven lonely days I cried and cried for you.
Oh, my darling, I
cried and cried for you.
I cried and cried for you.
Andiamo ora nel 1969 a trovare una canzone scritta da Sergio Endrigo, Lontano dagli occhi. Pezzo scritto dallo stesso Endrigo e da Bardotti per il testo e da Luis Enriquez Bacalov per quanto riguarda la musica. Ottenne la seconda posizione al Festival di Sanremo 69 e la 18ª posizione nella classifica di vendite. Certo, l'interpretazione di Sergio Endrigo era unica, ma probabilmente tra le varie cover va citata quella dei greci Aphrodite Child, con la voce di un grande come Demis Rousseau. Il disco esce nello stesso anno e il pezzo viene messo come lato B del singolo Quando l'amore diventa poesia. La carica interpretativa di Rousseau è troppo forte. Anche se non riesce a salire molto nella classifica, diventerà comunque uno dei classici della formazione. Nonostante poi in futuro usciranno altre timide cover, beh, quella degli Aphrodite Child resta nel tempo imbattibile.
Che cos'è? C'è nell'aria qualcosa di freddo che inverno non è. Che cos'è? Questa sera i bambini per strada non giocano più. Non so perché l'allegria degli amici di sempre non mi diverte. Che cos'è questo amaro sapore che resta di te quando tu sei lontana e non so dove sei, cosa fai, dove vai? Chissà perché non so più immaginare il sorriso che sceglierò gli occhi tuoi.
Thank you.
E ora spostiamoci in America a trovare i Detroit Emeralds. Il gruppo nasce nell'Arkansas a metà degli anni 60. Nel 1968 si spostano a Detroit, nel Michigan, e da qui inizia la loro ascesa verso il successo, pubblicando il primo singolo, Showtime, su etichetta Rick Tick Records. Nel 1973 la loro notorietà si espande anche oltre i confini americani con la canzone Feel the Need in Me. Gli anni 70, lo sappiamo, sono stati molto significativi per la nascita della disco music, quindi i Detroit Emeralds reincisero il pezzo nel 1977, facendo una sorta di remix con il titolo Feel the Need. Ora è il momento di ballare, eccoli i Detroit Emeralds!
We'll be right back.
Ed eccoci giunti al disco rarità della settimana, che questa volta è stato indovinato da Massimiliano Nardozza, musicista toscano e anche grande batterista, che voglio salutare e ringraziare per aver partecipato a questo indovinello su Facebook, sulla nostra pagina Vintage Radio Show. Ho trovato nei miei archivi il primo 45 giri di questo personaggio, Alessio Colombini, cantante e arrangiatore di origine livornese. Debutta al Festival Bar 1980 nella categoria Disco Verde con la canzone A proposito di me, pezzo che verrà messo nel lato B di questo primo singolo. A proposito di me è anche il titolo del primo album che esce su etichetta CBS. Una carriera che si snoda negli anni successivi tra festival e partecipazioni a programmi televisivi. In particolare voglio citare la sua vittoria della gara 3 per Sanremo 82 all'interno di Domenica Inn, insieme ad altri artisti emergenti, all'epoca Tiziana Rivale e Giorgia Fiorio. Partecipa poi al Festival di Sanremo 83 con il brano Scatole Cinesi, ma non riesce ad accedere alla finale. Tra il 93 e il 97 è collaboratore fisso di Gianfranco Funari, curando gli spazi musicali dei suoi programmi e in apertura di trasmissione cantando sigle nelle quali mette in musica le notizie del giorno. Nello stesso periodo, fiorente per la dance music made in Italy, collabora con il gruppo Coro, insieme ad una delle voci più belle e particolari, Talisa. Ma torniamo all'inizio della sua carriera, quella di Alessio Colombini. Eccolo con Lombardia.
Penso a te, terra di Lombardia, mentre vado al sud. Passo il Po e con me passa via l'allegria. Lombardia. C'è un motore che rumore non fa nella testa mia. Spinge me, spinge l'anima e va e mi porta via. Lombardia. Ci devo più pensare alle verdi alture, pianure e laghi blu, ai suoi occhi due castagne non ancor mature che io non voglio più. Appennini e Firenze oramai sono dietro me. Penso a te, penso a lei, penso sia nostalgia. Lombardia.
Thank you.
Per Around the World andiamo ora in Germania a trovare il cantante e compositore Stefan Wagerhausen. Debutta nel 1974 con l'album Träum Tanzeit. Nel 1980 esce il suo secondo album, Ciao Engel, che lo consacrerà al pubblico tedesco. Numerosi duetti con altri artisti internazionali come Victor Laszlo, Ofra Haza, Maria Concita Alonso e Alice. Ed è proprio con Carla Bissi, in arte Alice, che registrerà nel 1984 uno dei pezzi che poi lo ha reso famoso anche oltre confine. Zun am Feuer, cantato in tedesco con alcune parti in italiano. Ottimi risultati nelle classifiche, 13° posto in quella tedesca e 1° posto in quella austriaca e svizzera, con una permanenza media di 14 settimane. Del pezzo esiste anche una versione in inglese che si chiama Close to the Fire. In Italia venne pubblicato il 45 giri che ha come lato B la canzone Osanna, pezzo estratto dall'album di Alice Falsi Allarmi. Eccoli, Stefan Wagerhausen con Alice, Zun am Feuer.
Wir sind so am Feuer. Cherubine, du liest links im schwarzen Kleid. Wir sind beide bereit. Wir sind Sonne am Feuer.
Siamo arrivati alla seconda parte del Vintage Radio Show. Stasera andiamo ad incontrare ancora una volta un collega radiofonico. Sono felice di farvi conoscere tutta una serie di personaggi che hanno a che fare con il mondo della radio, e ce ne sono davvero tanti. Cercherò di ospitarli uno ad uno perché ognuno ha una storia interessantissima da raccontare, da farci conoscere. Questa sera con noi abbiamo, direttamente da Radio Città Aperta di Roma, Francesco Sciarretta. Ciao Francesco.
Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
Allora, un piacere averti nostro ospite, perché insomma Francesco Sciarretta ormai da molto tempo a questa parte cura una rubrica che si chiama Jazz Train e che va il martedì sera in onda su Radio Città Aperta. Ecco, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per la radio. Ecco, facciamo un po' di curriculum di Francesco.
Ma innanzitutto la radio è... Insomma, è stata per me quando ho cominciato a diventare un po' più grandicello, insomma intorno ai 20-22 anni. Ho cominciato con una radio qui di Roma che si chiamava RAM 102, che all'epoca era abbastanza conosciuta, e ho cominciato a fare le prime trasmissioni, e poi di lì mi è presa una specie di febbre per stare davanti al mixer, al microfono, mettere i dischi all'epoca e successivamente i CD. Ho collaborato con diverse emittenti fino a Radio Città Futura, fino a qualche tempo fa, e ultimamente Radio Città Aperta, e poi diverse radio locali anche di quartiere, per stare sempre in tiro, per non stare mai fermi.
Sì, immagino a Roma ci sia stata una scena molto fiorente da un punto di vista radiofonico negli anni, come diremmo oggi, in periodi non sospetti, no? Quindi senza andare troppo indietro negli anni 70.
All'epoca, tu dici all'epoca del vinile, no?
Eh beh, certo, ecco. L'epoca nostra qui sulla macchina del tempo.
Ah, assolutamente sì, no, la situazione era completamente diversa da quello che è oggi. Il mercato oggi, tu sai meglio di me, è strozzato da realtà grosse che ormai fagocitano tutto il mercato radiofonico, musicale, quindi per le realtà locali, per un certo tipo di radio, di suono, è sempre più difficile, insomma, restare al passo dei tempi. E sicuramente, ecco, una volta era diverso, c'era anche maggiori opportunità per fare questo mestiere.
Ecco, e il genere di trasmissioni che tu hai condotto in questi anni? Hai spaziato un po' dalla conduzione normale, diciamo, di intrattenimento, oppure ti sei specializzato fin da subito?
No, ho sempre fatto programmi musicali, anche perché io so parlare malissimo, quindi meglio che scelgo la musica, oppure magari la suono, che forse viene anche meglio. Però ecco, no, ho fatto sempre musica di qualità, cercando di passare la musica, che è la mia passione, anche per mestiere, e poi successivamente è arrivato il jazz, che devo dire da qualche anno ho superato, quindi sto proponendo musica che va al di là del jazz, ma la filosofia è sempre quella, sicuramente musica di qualità, divertente, un intrattenimento per chi ascolta anche curioso, e passo ore e ore a navigare in internet per scoprire talenti, nuovi musicisti, nuove realtà che attraverso la rete, ecco, possiamo incontrare, possiamo far conoscere e suonare alla radio. Non so se per te è la stessa cosa, però
la ricerca è molto importante, sì, questo sì, è vero, sì, poi sì, da un punto di vista anche di diciamo
talent scouting, se vogliamo, perché tu vai a cercare, ecco, alcuni personaggi che in un modo o nell'altro cercano di essere originali o comunque di dare un messaggio, no? di esprimersi in qualche modo. Ecco, tutto questo oggi, come tu dicevi, si fa ovviamente navigando in rete, con vari contatti, anche attraverso colleghi, immagino, no? Con giornalisti, con esperti, con semplici appassionati o anche con tante persone che probabilmente ti inviano del materiale. Ecco, non si rischia oggi di avere una grossa concentrazione di musica e di artisti rispetto magari agli anni scorsi? Oppure, ecco, la musica comunque riusciva a veicolare, almeno verso le radio, comunque allo stesso modo?
Ma ormai fanno musica, la fanno in tantissimi rispetto magari a qualche anno fa. Poi i mezzi sono cambiati, c'è il computer, ci sono gli home studio dove è facile anche produrre dischi in pratica a casa con costi limitatissimi, però credo a discapito anche della qualità, non so se concordi in questo, cioè molta gente, ecco, fa musica, c'è un mercato pazzesco, c'è un sottobosco incredibile, però in effetti, insomma, quello che sento io, ascolto, ecco, selezionare la buona musica è veramente un'impresa difficile. Ecco, chi fa buona musica sono sempre in pochissime, perché sono sempre un'elite, credo io. Poi certo ci sono gli appassionati musicisti che hanno le possibilità tecniche di farla, però poi le idee latitano e quindi non lo so, insomma, ecco, c'è un mare magnum, un magma che si muove sotto, poi in realtà poi rimane sempre un po' lì, ecco, sta un po' a noi poi tra questo flusso di suono su internet e sui dischi un po' fare la scelta giusta.
Ecco, ricordi qualche aneddoto particolare in questa carriera? Magari hai incontrato qualche artista, qualche personaggio che ti è rimasto impresso?
Ma guarda, ho conosciuto come primo ospite della mia carriera radiofonica negli anni, metà anni 80, credo, Roberto Gatto, che è un batterista affermato a livello internazionale, uno dei batteristi jazz italiani più noti, e con me presentò il suo primo LP registrato con Michael Breger, con Danilo Rea, il gruppo, uno dei primi suoi gruppi che registrarono questo disco nella sala di registrazione proprio di Roberto Gatto qui a Roma, che si chiamava Sound Video Cat, ricordo benissimo, e lui all'epoca poco più che ventenne, 25enne, venne in radio, in una radio che all'epoca si chiamava Radio Roma Centro, stava proprio al centro di Roma, intorno a Piazza Mazzini, e presentò il suo primo LP da me, e insomma è stata un'esperienza divertente, anche formativa, devo dire.
Beh, poi ovviamente quando si incontrano musicisti, ecco, poi parlare di musica tra appassionati e, insomma, dei tuoi lavori diventa poi una cosa che non se ne esce più, no? Vi mettete a parlare,
sì,
state ore
diventa
ore.
Un po' passano le giornate così, attenzione.
Ecco, le puntate di Jazz Train, ecco, parliamo anche di questa tua esperienza recente di Radio Città Aperta, che poi è quella, sì, che, diciamo, ti continua ad essere vicina ogni settimana. Hai detto che hai selezionato un po' di tutto, ma all'interno di questo spazio si è evoluto, quindi, ecco, hai inserito anche altri generi, hai fatto un po' come i mezzi di oggi, no? Ti sei fatto contaminare un po'.
Beh, rimane un po' lo spirito della musica creativa, dell'improvvisazione, della musica jazz, però come filosofia di musica suonata in un certo modo, fuori dai canoni commerciali, no? Almeno per molti versi. Ecco,
un brano che tu a questo punto vorresti selezionare da far ascoltare al nostro pubblico. Ecco, do a te la possibilità di scegliere fra le ultime cose che hai passato e, sì, magari un personaggio che ti è rimasto particolarmente in mente.
Ma un brano è un artista, il brano è Boogie Down, mi ricordo benissimo. L'artista è Al Jarreau, una icona degli anni 80. E nella prima metà degli anni 80, ricordo, ha sfornato 2-3 dischi prodotti da David Foster, arrangiati, prodotti e suonati anche dalla sua band, assolutamente da ascoltare e da riscoprire, se volete.
Certo, quindi seguiamo il consiglio di Francesco Sciarretta, che naturalmente tornerà a trovarci qua al Vintage Radio Show anche nei prossimi appuntamenti. Qua gli ospiti possono tornare, questo è un salotto in cui tutti quanti possono tornare quando vogliono, quindi c'è sempre spazio per continuare le nostre chiacchiere che riguardano il mondo della musica e della radio. E allora Al Jarreau, grazie mille a Francesco Sciarretta, che trovate su Radio Città Aperta di Roma con il suo programma Jazz Train. Grazie mille Francesco.
Grazie Mirko, ciao a tutti, grazie, grazie.
A bordo della macchina del tempo, come ogni settimana, viene a trovarci Roberto Scaglione di BCL News. Ciao Roberto!
Ciao Mirko e buonasera agli ascoltatori.
Allora, insieme anche per questa sera, per fare un altro bel viaggio a bordo della macchina del tempo e per andare a scoprire altri aneddoti e curiosità nella storia della radio e delle comunicazioni in genere. L'altra volta avevamo accennato anche alle radio offshore in Italia la scorsa settimana, e quindi come non citare il pilastro delle radio offshore, che poi è stata anche oggetto di film, di racconti, eccetera eccetera, la mitica Radio Caroline, di cui noi abbiamo un sample, la famosa Caroline Bell che sentite nella sigla del Vintage Radio Show. Mi sembrava doveroso fare questo piccolo omaggio ad una delle radio che è stata il simbolo della libertà, giusto?
Sì, è interessantissimo, oltre perché insomma caposaldo e nascita di un fenomeno che in qualche modo è ancora oggi presente, ma soprattutto consideriamo che dopo 52 anni abbondanti Caroline, a parte che oggi è ancora in onda sia su satellite che sul web, ma qualche volta fa anche qualche apparizione nelle bande tradizionali, ma è un marchio insomma che ha ancora un risvolto economico assolutamente non indifferente. Però prima di parlare insomma un po' di Radio Caroline, facendo riferimento come al solito alle nostre fonti autorevoli, non sempre Wikipedia insomma è corretta, noi ci piace prendere spunto e soprattutto le informazioni verificate da alcuni siti del settore che un po' tutti conosciamo e che anche noi abbiamo citato. Ma prima di parlare di Caroline, è una notizia proprio freschissima, perché vado a memoria, credo che sia uscita fra lunedì e martedì, di un appassionato di vinili del Minnesota, tale Rob Shealy, che ha trovato in un seminterrato del Texas 100.000 vinili ancora imballati in perfette condizioni. La notizia è talmente fresca che non sappiamo, perché non è noto, chiaramente non ho avuto neanche il tempo di guardarli tutti, almeno da quello che si capisce dall'intervista di StarTribune.com, non si sa ancora all'interno di questo stock cosa c'è di preciso come artisti, quali sono questi album. In genere, a memoria, ricordo qualche altra scoperta di questo tipo, si sono fatte spesso delle scoperte molto interessanti, soprattutto quando si parla di queste grandi quantità. Talvolta si sono trovati anche dischi che sono stati stampati e mai messi in commercio. Questo lo vedremo. Questa scoperta è stata effettuata nel magazzino sotterraneo proprio di un negozio texano chiuso da più di 30 anni, chiuso nel 1984 a Big Spring, e chiaramente questo Rob Shealy ha immediatamente comprato questo intero lotto per un negozio che ha Hopkins. Lui è soprattutto un appassionato e diciamo che è riferimento un po' per tutta l'America anche con il commercio online, oltre che nella zona di Minneapolis dove il negozio si trova. È un sessantenne, non è neanche una persona estremamente anziana, è un fanatico di musica. Shealy, che due anni fa ha venduto la sua attività nel campo degli audiovisivi per realizzare quello che era il suo grande sogno, cioè aprire un negozio soltanto di dischi. I 100.000 titoli, la spesa per accaparrarsi questi 100.000 titoli non è stata delle più economiche, perché anche a poco meno di un dollaro al pezzo, capite che è una cifra estremamente interessante. Però grazie a questo investimento adesso potrà ampliare il suo negozio, c'ha fra l'altro un'esposizione, uno spazio per l'esposizione che può contare appunto spazio per almeno 20.000 vinili. Io sono assolutamente convinto che ne risentiremo parlare e che anche in rete troveremo qualcosa di questa collezione. E oggi, in un periodo in cui siamo proprio nell'era della comunicazione globale, webcentrica, dove con l'avvento della crossmedialità, la multimedialità è cosa da vecchi, e la pirateria tecnologica è praticamente da tutti ricondotta a quella informatica, fa sorridere che noi parliamo, abbiamo appena parlato di vinili, adesso parleremo di pirati radiofonici. Così però non era 50 anni fa, quando il mondo veniva investito da una rivoluzione più socioculturale che economica, e ne abbiamo già fatto qualche accenno nelle settimane passate. E questa rivoluzione più socioculturale che economica trovava il suo fulcro proprio nei momenti studenteschi che attraverso la musica cercavano di erodere questi pilastri della politica. Siccome musica a quel tempo significava Inghilterra, lo sappiamo bene, non deve stupire che sopra le note dei Beatles e dei Rolling Stone venne lanciato l'arrembaggio alla BBC, che era la radio pubblica inglese, che aveva il totale monopolio assoluto delle trasmissioni radiofoniche in Inghilterra, così come tante altre emittenti governative lo avevano nei loro rispettivi paesi, praticamente in tutti. In quel caso a farlo fu Radio Caroline, una stazione che è stata fondata nel 64, quindi 52 anni fa, da Ronan O'Reilly, che poi fu il futuro manager dei Rolling Stones e di Alex Scorner, con l'obiettivo di eludere il controllo delle case discografiche nella trasmissione di questi brani musicali pop nel Regno Unito, cosa che non era assolutamente possibile, ma più in generale, insomma, voleva rompere il monopolio radiofonico della BBC. Non aveva una formale licenza, il nome, fra l'altro, Caroline, è un tributo alla figlia del presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, che era stato ucciso l'anno prima. Qualcosa abbiamo già detto, trasmise da 5 diverse navi di proprietà di 3 diversi proprietari per 25 anni, quindi l'attività offshore la possiamo diluire tra il 64 e l'89. La cosa molto interessante fu che creò emulazioni assolutamente in tutto il mondo e anche in Italia, lo abbiamo detto, perché diede praticamente ispirazione a tantissime emittenti, ma in alcuni casi non diede soltanto l'ispirazione. Abbiamo avuto diverse Radio Caroline anche in Italia, operanti in FM, una di quelle che si ricorda perché aveva preso non soltanto il nome ma anche il logo, addirittura Radio Caroline International, era una stazione di Baranzate, che poi è una frazione di Bollate, l'aprì un certo Giampiero Baldius, trasmetteva su una frequenza intorno ai 90 e 500, ma era praticamente sotterrata dalla RAI e da altre emittenti della zona. A essere sincero, le Radio Caroline italiane non hanno avuto, insomma, nessuna di queste ha avuto una grande fortuna, però voglio invitare i nostri radioascoltatori ad andare a cercare in particolare un gruppo Facebook, che è proprio quella di questa Radio Caroline International, che poi perse l'International per strada e trovò un Bollate. Cercate il gruppo Facebook Radio Caroline Bollate, perché ci sono anche molte foto dell'epoca che a noi appassionati piacciono sicuramente. Ma torniamo a Radio Caroline, quella vera. Radio Caroline è stato, oltre che un simbolo, quasi insomma la stella cometa un po' di tutta la radiofonia pirata prima e privata poi, sicuramente d'Europa, talmente un fenomeno talmente importante addirittura da vedersi dedicare un film, The Boat, The Rocket, che ne ricalca proprio tutta la storia. Fu il simbolo di questa sfida pacifica alle regole in nome della musica. Dopo 3 settimane di vita, e questo è un virgolettato che prendo da Newsline e da uno dei tantissimi articoli che potrete trovare su Radio Caroline, in questo caso a firma di Massimo Lualdi, dopo 3 settimane di vita The Boat, The Rocket aveva superato l'emittente di Stato, la potente BBC, conquistando 7 milioni di ascoltatori al format All Music 24 ore su 24. Questo è quanto ricordava il quotidiano La Stampa in occasione del lancio del film. Il governo inglese accusò il colpo e nell'estate del 1967 varò una legge repressiva durissima. Radio Caroline resse la botta, ma dopo aver sfidato per un quarto di secolo l'etere di sua maestà, si arrese nel 1990 all'invasione delle radio private. Era la fine di una leggenda, ma anche la sua trasformazione in storia. Oggi la musica è libera di raccontare lo spirito del tempo. Sarà per questo forse che proprio adesso gli inglesi sentano una forte nostalgia del passato. I giovanissimi guardano indietro agli anni Ottanta, da cui sono riemersi gli Spandau Ballet, gli altri vanno più lontano e basta una commedia perché si lasciano contagiare dalla febbre del rock. Radio Caroline cambiò il modo di fruire la radio in Europa, e non soltanto. 2 anni dopo l'avvio dei programmi della stazione offshore, nella primavera del 66, ed è questa un'altra emittente di cui ci siamo insomma occupati quantomeno citandola, nel Principato di Monaco iniziarono le trasmissioni italiane di Radio Monte Carlo, la stazione che sul solco proprio tracciato da Caroline avrebbe iniziato a saccheggiare più pesantemente il volume degli ascolti delle radio pubbliche. Questa è Radio Monte Carlo, la trasmissione italo-francese di Noël Coutisson citava lo stacchetto del tempo. Le note arrivavano dal Principato di Monaco all'inizio per due ore, poi nel giro di pochissime settimane si arrivò a 13 fino alle 7 della sera, quando si chiudevano i programmi. Sono veramente dei ricordi che qualcuno di noi, soprattutto chi ha più di, insomma, di 45 anni, ha ancora chiaro. Noi abbiamo conosciuto la radiofonia privata con conduttori, non so neanche come chiamarli, se DJ o conduttori, ma c'era già un misto come Robertino, come Awanagana, come la famosissima Luisella Berrino, come Federico l'Olandese Volante, Ettore Andén, anche lui passò da lì prima di approdare poi anche lui all'emittente di Stato. È un ricordo, almeno io personalmente lo voglio fare anche dell'indimenticabile Herbert Pagani. Dal luglio del 75 diventò l'emittente più potente del mondo grazie all'antenna installata a Col della Madonna, che ha un sito trasmittente che esiste ancora, un sito trasmittente che addirittura la RAI ha dovuto utilizzare in un momento di problemi di campi elettromagnetici che hanno derivato alla chiusura di un sito di RAI Radio 2. Anche la RAI andò ad utilizzare quel sito, da cui si poteva veramente illuminare al buio praticamente tutta l'Italia in maniera perfetta, ma anche di giorno buonissima parte del nostro territorio nazionale. Nelle prossime settimane ci occuperemo anche di altre emittenti. Vi preannuncio già che arriveremo in casa nostra, e credo che insomma l'emulazione più interessante di questo tipo di emittenza ha un solo nome, perché a Radio Caroline, a Monte Carlo, ma poi anche alla Lussemburghese RTL si ispirarono tante radio libere italiane che cominciarono a sorgere, ricordiamo, insomma, dal 1975, e ci occuperemo nelle prossime settimane della emittente italiana che più ha fatto quest'opera di emulazione, di rottura veramente del monopolio della RAI, almeno nel nord Italia. Parlo chiaramente di Radio Milano International, e ne parliamo dopo oltre 40 anni di storia, se ci sono insomma in ascolto, e ci sono, perché il Vintage Radio Show ha acquisito anche al suo pubblico tantissimi radioamatori l'anno scorso nel mese di marzo, con un'operazione veramente ben riuscita, che ha riunito le tante emittenti che operano sul territorio nazionale in onde medie e qualcuna anche in onde corte, con una trasmissione commemorativa molto molto interessante, di cui, facendo una ricerca in rete, troverete articoli di tanti giornali, anche quotidiani nazionali, se non sono dovuti necessariamente occupare. Mi onoro insomma di aver fatto parte di quella macchina che è stata messa in piedi in maniera assolutamente silenziosa per tanti motivi. Abbiamo dato l'annuncio alla trasmissione praticamente soltanto qualche ora prima, perché nessuno si sarebbe mai aspettato che i fratelli Borra avessero mai più parlato del lavoro Radio Milano International. Invece erano in studio per questa trasmissione a reti unificate di tante emittenti che ancora oggi, seppur nel 2016, sono da considerarsi pioniere di un qualcosa che speriamo di legalizzare e legittimare nel più breve tempo possibile. Ma l'Italia, insomma, non, l'Italia radiofonica non poteva fare a meno di festeggiare i 40 anni di Radio Milano International. Al Vintage Radio Show ne parleremo fra qualche settimana.
L'Italia ha sempre avuto questi problemi ad accettare le nuove tecnologie, a legiferare in materia, ha avuto sempre grossi problemi anche di competenza in materia. Questo lo vediamo anche recentemente in questo ritardo di pubblicazione delle frequenze per poter usufruire delle onde medie. E nonché se ne voglia, ecco, è importante ricordare anche l'utilità di queste trasmissioni. Come tu dicevi, sono ancora oggi pionieri, perché certi segnali sono ovviamente soprattutto, riescono ad arrivare ovunque, e questo io non mi stancherò mai di ripeterlo, è una caratteristica molto importante. Se si parla di comunicazione, di globalità, non possiamo fare a meno di questo tipo di trasmissione, perché è fondamentale.
È un argomento che io tratto tantissimo, ne faccio riferimento praticamente quasi ogni settimana, però è un argomento che
che non mi piace trattare, perché alla fine lo riduco sempre soltanto con una frase: mi auguro che mai avremmo a pentircene di queste scelte scellerate. Mi dai questo input giusto nella settimana, la settimana appena trascorsa ha visto un'altra triste commemorazione, quella del terremoto del Friuli, e anche in questo caso i radioamatori hanno fatto qualcosa di fenomenale, hanno salvato tante vite umane. Ci sono un certo tipo di comunicazioni che potranno sembrare vintage, obsolete, insomma tutto quello che volete, che potrebbero che ci vengono spacciate per eccessivamente dispendiose. Non voglio entrare nel tecnico, ma in realtà vi garantisco che non è neanche così, perché la tecnologia per fortuna ha assistito anche questo tipo di comunicazioni non più tradizionali, non saranno più di moda, ma sono di certo eccessivamente e smisuratamente utili. Abbiamo già vissuto, l'ho già detto anche al Vintage Radio Show, negli ultimi 10-15 anni abbiamo vissuto tante esplosioni solari che ti bloccano le comunicazioni satellitari, abbiamo vissuto un grosso cavo di fibra di rete appena spizzicato nel canale di Suez, che ha lasciato buona parte del sud-est dell'Asia senza connessione con il resto del mondo. Non è che io dico insomma che bisogna tornare al passato, ma di certo non si può totalmente azzerare questo tipo di telecomunicazioni, che sono primarie in caso di emergenze, calamità naturali ed operazioni di protezione civile. Ho urlato questo concetto attraverso tutti i miei piccolissimi mezzi, quindi i miei siti internet, le mie trasmissioni radiofoniche, tutte le volte che sono stato intervistato anche da agenzie di stampa nazionali e da quotidiani nazionali. Ho sempre cercato di fare passare questo concetto, un concetto che adesso veramente mi spoglio dalle vesti dell'appassionato puro, che per noi non è soltanto nostalgia, ma è veramente il cercare di far capire che, e questo vale per tutto, per tutti i campi della vita, che non tutto ciò che è vecchio è da buttare.
È verissimo, e quindi si può continuare ad utilizzare parallelamente poi a quelle che sono le nuove tecnologie.
Certo.
Insomma, questo è fondamentale.
Certo.
Anzi, essere in qualche modo complementari, questo è una grande lezione non soltanto di tecnica, ma anche di, se vogliamo, di una certa sociologia. Oggi invece si tende a voler cancellare e modificare anche in un certo senso la storia, così chi arriva poi alle nuove generazioni, non conoscendo certe cose, non si rendono conto di quello che poi effettivamente hanno rappresentato e continuano ancora oggi a rappresentare. Beh, insomma, non sarei anch'io nel mio piccolo, sto cercando di fare queste operazioni, quindi Roberto non sarai più da solo a ribadire questo concetto, questo significato, e infatti cercheremo di organizzare anche dei piccoli workshop, dei piccoli incontri molto semplici, molto pratici, per far vedere proprio pane al pane come funzionano queste strane apparecchiature che poi tutti quanti noi possediamo. Basta spingere il pulsante AM e vedrete che vi si apre un mondo. Provateci, perché l'esperienza sicuramente è divertente.
Perdonami Nicolo, parliamo oltretutto noi, siamo nati, viviamo, operiamo e anche in questo momento stiamo parlando, questo non dimentichiamolo mai, dal paese che ha dato i natali, ma solo ed esclusivamente i natali, a una persona che si chiamava Guglielmo Marconi e che fu costretto ad andare a sperimentare a lei. Quindi questa è una cosa che va indietro nel passato. L'italiano ha per DNA questo tipo di atteggiamenti, l'ho avuto con Cristoforo Colombo, l'ho avuto poi con Guglielmo Marconi. In genere ci buttiamo più giù di quello che siamo e ci continuiamo a mettere del nostro. Il simbolo italiano, anzi scusate, il simbolo mondiale della radiofonia, il centro trasmittente di Budrio, progettato, costruito e inaugurato da Guglielmo Marconi, è stato buttato a terra per costruire un ipermercato e una fabbrica di patatine. E siccome noi conosciamo le regole dell'economia dei giorni d'oggi, non solo è stato buttato a terra, ma la fabbrica e l'ipermercato non si sono neanche mai costruiti.
Ecco, questo è ancora più brutto.
Il resto lo lascio valutare a voi.
Ecco, appunto, si poteva costruire da un'altra parte, fare magari un museo, come è successo in Svizzera con il sito di Monteceneri, dove c'è un museo della radio molto carino, molto interessante da vedere.
Le valutazioni non le faccio neanche, le lascio ad ognuno.
Lasciamole libere, giustamente, Roberto. Grazie ancora per questo viaggio che abbiamo fatto stasera qui alla Vintage Radio Show sulla macchina del tempo. E noi ci ritroviamo fra 7 giorni ancora una volta con Roberto Scaglione. Per per altri consigli. Ma prima di salutare Roberto, ricordiamo anche dove trovare tutti gli approfondimenti e seguire le attività di Roberto, così magari avrete voglia di scoprire, appassionarvi sempre di più e ascoltare il mondo con una semplice radiolina. Andate su studiodix.com, giusto?
studiodix.net,
giusto.
L'archivio di tutte le nostre puntate realizzate almeno dal sottoscritto negli ultimi 13 anni, però è una storia molto molto più lunga. Pensate che è stato la prima trasmissione, la prima Studio X andò in onda in FM chiaramente nel 1979 a Firenze, grazie all'idea di un giovanissimo Stefano Mannelli, che mi piace ricordare perché è un amico principalmente, aveva 16 anni ed era già un appassionato di radio, di radioascolto, e si era inventato già a 16 anni una trasmissione sul radioascolto internazionale.
Quindi seguitelo Roberto Scaglione a Studio DX, che è appunto questa trasmissione che va in onda poi in varie realtà mondiali. Grazie ancora a Roberto, ci ritroviamo la prossima settimana.
Grazie a te, buona prosecuzione di trasmissione e buon ascolto ai nostri radioascoltatori.
E siamo giunti ai saluti finali. Io ringrazio voi tutti quanti che siete rimasti sintonizzati e vi aspetto, come al solito, fra 7 giorni. Prendete nota per seguire il Vintage Radio Show. Siamo in onda il giovedì alle 22 su Radio 3 Network, FM 91.7 MHz, www.radio3.net. Sempre il giovedì alle 22 su Radio L'Aquila 1, FM 93.5 MHz, www.rl1.it. Il venerdì alle 21 su Radio Studio X, in onde medie 1584 kHz, FM 87.3 MHz. Il sabato alle 23 e la domenica a mezzogiorno su Radio BCL News, in onde corte sui 6070 kHz. E poi c'è la pagina Facebook Vintage e Radio Show. Mettete un mi piace per seguirci sempre in ogni momento. Il Vintage Radio Show è terminato. Signore e signori, buonanotte.
Vintage Radio Show. 4 decadi musicali da scoprire, dagli anni 50 fino agli anni 80, realizzato esclusivamente con apparecchiature originali d'epoca. Vintage Radio Show.